Buongiorno, siamo alla terza parte del capitolo riguardante l'AIDS. Negli audio precedenti abbiamo visto la storia della malattia e le vie di trasmissione e gli aspetti scientifici e culturali. Ora vedremo gli aspetti etici. La presenza di problematiche etiche in questa patologia nasce dal fatto che la malattia coinvolge totalmente la persona, il suo stile di vita, la sua libertà, ma anche il suo rapporto con gli altri individui. Ecco allora che ci porremo alcuni interrogativi cui tenteremo di fornire una risposta. Ad esempio, è lecito restringere la libertà di movimento del malato o del portatore sano dell'infezione, o costringerlo a segnalare la sua condizione? Come dissuadere le persone a rinunciare ad atti omosessuali o anche eterosessuali che possono essere a rischio? Ai tossicodipendenti dovrebbero essere forniti aghi sterilizzati? L'informazione del partner sessuale senza sospetto dovrebbe avere il sopravvento sulla riservatezza e sulla privacy? I degenti infetti vanno separati dagli altri? Come incoraggiare con la dovuta riservatezza la sottoposizione ai test? Una prima riflessione. Il rapporto medico-paziente è il segreto professionale. Il medico è obbligato al segreto professionale, di conseguenza il sanitario può notificare la condizione del paziente al partner o a coloro, esempio, colleghi di lavoro che entrano in contatto con quel determinato malato? In questo aspetto etico è fondamentale individuare il punto di equilibrio nel conflitto tra il diritto alla riservatezza, quindi il rispetto della dignità della persona, e di conseguenza l'obbligo del medico al segreto professionale, che possiede un alto valore etico, individuale e sociale, e perciò normalmente va osservato, e il diritto alla tutela della salute di terzi, che potrebbero subire danni da una mancata rivelazione della patologia. Ogni comunicazione particolare deve rappresentare un'eccezione. Quindi va evitato il rischio di moltiplicare le eccezioni con troppa facilità. Un caso classico è la comunicazione della patologia del partner al coniuge convivente, un caso che noi abbiamo già trattato in precedenza. Da una parte, come ricordava O'Connell, esaminando la situazione statunitense, ma elementi comuni li troviamo anche in quella italiana, mai come nel caso dell'AIDS, la rivelazione delle condizioni di salute di una persona è strettamente intrecciata alla negazione del basale rispetto per la dignità umana di tale persona. La maggioranza delle persone, dice O'Connell, è costituita da omosessuali, tossicodipendenti e prostitute, il cui stile di vita comprende comportamenti spesso illegali. E O'Connell continua: una rivelazione del loro stato di sieropositività ai rispettivi datori di lavoro o istituti scolastici o assicurazioni o collettività li esporrebbe inevitabilmente a delle stigmatizzazioni, umiliazioni, ostracismo e diffusa discriminazione. Altri casi emblematici riguardano i disturbi dai piloti d'aereo, dei conducenti dei treni o dei mezzi di trasporto che potrebbero porre la vita di molti in pericolo. Una seconda osservazione, vita matrimoniale e sessuale. Il virus HIV può essere trasmesso anche durante un rapporto eterosessuale. Quindi ci chiediamo, quale atteggiamento dovrebbero assumere i due partner se uno di essi è sieropositivo? È lecito il profilattico per evitare il contagio del partner o per evitare la nascita di un figlio affetto da AIDS? Il profilattico è un mezzo di difesa dall'essere contagiati o contagiare? Alcuni moralisti, riferendosi al numero 15 dell'enciclica Umane Vitae di Paolo VI, quando trattò dei fini terapeutici di determinati farmaci per curare malattie dell'organismo, affermano la lecità del profilattico. Ma il preservativo può essere ritenuto un mezzo terapeutico? A nostro avviso no, perché il preservativo non costituisce una terapia. E inoltre il principio terapeutico può essere applicato unicamente quando non esistono delle alternative. Mentre in questo caso l'alternativa c'è, ed è l'astenersi dai rapporti sessuali. Dunque la dottrina morale della Chiesa, ribadita più volte dagli ultimi papi, risponde negativamente ai quesiti sopraposti, e una valida giustificazione la troviamo in Umane Vitae al numero 12, quando afferma: per la sua intima natura, l'atto coniugale, mentre unisce con profondissimo vincolo gli sposi, li rende atti alla generazione di nuove vite, secondo leggi scritte nell'essere stesso dell'uomo e della donna. Salvaguardando ambedue questi aspetti essenziali, unitivo e procreativo, l'atto coniugale conserva integralmente il senso di mutuo e vero amore, e il suo ordinamento all'altissima vocazione dell'uomo alla paternità e alla maternità. Di conseguenza, voi capite che disgiungendo intenzionalmente l'atto unitivo da quello procreativo si impoverisce la sessualità umana. Quindi Umane Vitae continua al numero 14 affermando: è da respingere ogni azione che, o in previsione dell'atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga come scopo, come mezzo di impedire la procreazione. Dunque, il rapporto sessuale oltrepassa la funzione biologica e l'istintività, esigendo contemporaneamente il dialogo dei sensi e del cuore, la capacità di autocontrollo e il rispetto reciproco. Nel concreto della vita coniugale potrebbero trovarsi due casi: la moglie che rifiuta liberamente l'atto coniugale quando il marito è contagiato, ma una donna potrebbe anche essere costretta all'atto sessuale. E allora in questo caso è eticamente corretto l'uso del profilattico? Il cardinale Dionigi Tettamanzi risponde affermativamente per un duplice motivo. Scrive: anzitutto perché la volontà della donna è per il no all'atto coniugale. Inoltre lei ha il diritto di difendere la sua salute dal rischio del contagio ricorrendo ai mezzi che ha a disposizione. Non ha altra strada che chiedere ed esigere il profilattico da parte del marito. Tettamanzi rivela però che rimane aperto l'ambito soggettivo della responsabilità della coppia da valutarsi alla luce dei noti comuni criteri. Dunque, per la dottrina morale della Chiesa cattolica, un atto sessuale e coniugale con l'uso del profilattico non è mai lecito in nessuna circostanza e in nessuna ragione, tranne che per il caso che abbiamo appena citato. Un'altra osservazione: l'obbligatorietà del test. Come deve comportarsi chi possiede un dubbio motivato da precisi sintomi o atteggiamenti di vita di essere sieropositivo? Questa persona ha l'obbligo morale di sottoporsi al test per conoscere la propria situazione, per potersi curare precocemente, evitando così di esporre partner sessuali a danni fisici. Inoltre deve astenersi fino al risultato da comportamenti che potrebbero essere nocivi. E le condizioni indispensabili per sottoporsi al test sono: un giustificato timore di aver contratto la patologia, il consenso informato del soggetto e la tutela della privacy anche di fronte a un eventuale referto positivo. Un altro argomento: la schedatura. Anche la schedatura pone problemi etici e morali intersecandosi con alcuni valori. Da una parte troviamo il diritto del malato ad essere curato e vedere quindi rispettata la propria libertà, quindi non essere discriminato a livello scolastico, a livello lavorativo, a livello societario. Dall'altra parte abbiamo il diritto dei sani e di conseguenza della collettività a non essere contagiata. La legge 135 del 1990 stabilisce che l'accertata infezione di HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione a scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento dei posti di lavoro. Articolo 5. Andranno quindi salvaguardati i diritti di tutti i soggetti che sono coinvolti. Altro argomento: spesa sanitaria e ricerca scientifica. Gli stati devono garantire anche per questa patologia un'adeguata ricerca come per ogni altra malattia. Quindi, di fronte alla scarsità delle risorse, sarà compito delle autorità a ciò preposte togliere risorse a interventi inutili o a interventi legati alla medicina dei desideri per poterle utilizzare nei confronti di questa patologia. La natura irreversibile dell'HIV e l'atroce sofferenza dei pazienti potrebbero indurre a una maggiore elasticità nella sperimentazione dei nuovi farmaci. Il porre alla base di queste decisioni sentimenti di compassione a scapito di trattamenti a lungo termine che possono fornire informazioni scientifiche fondate pone alcuni problemi etici. Riteniamo che unicamente nel caso di pazienti affetti da AIDS conclamata o prossimi alla morte è giustificabile una scelta terapeutica basata su criteri meno rigorosi, cioè compassionevoli. Ma ciò non deve rallentare gli studi con le tradizionali metodologie sperimentali. E cambiamo totalmente argomento. Parliamo di prevenzione, informazione ed educazione. E vedremo il caso del contraccettivo. La migliore lotta contro ogni male, noi sappiamo che è prevenirlo. Per questo, prevenzione, informazione e educazione devono procedere di pari passo, essendo gli unici strumenti essenziali e insostituibili in grado di arrestare la diffusione di questa patologia, che purtroppo continuerà a colpire duramente le nostre società. Dunque, come abbiamo più volte affermato, è opportuno un impegno non unicamente medico-sanitario, ma anche di educazione culturale, data la natura psicosomatica dell'individuo umano e le modalità di contagio. E qui si apre la problematica del rispetto della verità, oltrepassando il miraggio tecnocratico, poiché il contagio mediante il virus HIV avviene attraverso comportamenti umani che potrebbero originare visioni ideologiche non supportate scientificamente. La prima prevenzione dovrà essere di carattere igienico-sanitaria, come indicata nella legge 135 del 90 dal titolo Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS. Vediamo le indicazioni che sono offerte al numero 9. Le prime indicazioni sono per la popolazione in generale. La popolazione in generale è invitata a non fare uso di droghe, anche perché la droga reprime le difese immunitarie, a evitare rapporti sessuali occasionali o con partner sospetti, o almeno usare sempre il profilattico, a usare soltanto siringhe a perdere, evitarne assolutamente lo scambio e la riutilizzazione. In caso di trasfusione, fare uso di sangue proveniente esclusivamente da centri trasfusionali autorizzati. Le seconde indicazioni sono per i soggetti appartenenti a categorie a rischio. E le indicazioni sono queste: sottoporsi a esami clinici di laboratorio per accertare il proprio stato rispetto all'infezione. Evitare rapporti sessuali occasionali, ridurre il numero di partner sessuali, usare regolarmente il profilattico e la copia di soggetti a rischio desiderosa di prole deve sottoporsi a esami preliminari. E le terze indicazioni sono per i soggetti già sieropositivi, cioè i soggetti che sono già infetti. Questi devono evitare rapporti sessuali o almeno usare regolarmente il profilattico fin dall'inizio del rapporto sessuale. Devono informare il partner della propria condizione di sieropositività, anche a scanso di eventuali responsabilità giuridiche. Devono evitare lo scambio di articoli personali da toilette, specialmente di oggetti aguzzi o taglienti. Devono evitare la donazione di tessuti di organo e di sperma. Devono informare i sanitari curanti, medici, dentisti, chirurgici, chirurghi, ginecologi, del proprio stato di sieropositività. Le donne sieropositive in età fertile devono evitare la gravidanza. Le donne sieropositive gravide devono rivolgersi ai centri indicati dalla regione perché è dimostrato un elevato rischio di trasmissione dalla madre al feto e devono sottoporsi a regolari controlli clinico-diagnostici. Ma di fronte a questa epidemia, una prevenzione e una comunicazione unicamente igienico-sanitaria è insufficiente. È indispensabile un'informazione corretta e completa che vada al nocciolo del problema. E il nocciolo del problema riguarda la sessualità umana e il suo senso autentico. Di conseguenza, non può essere tralasciata l'autodisciplina, dato che un comportamento disordinato può essere prevenuto unicamente favorendo un comportamento ordinato che non si può ottenere con dei semplici espedienti. E allora questa ultima osservazione ci porta a riflettere sull'uso del profilattico. Uso del profilattico ritenuto da molti il minor male, oppure una valida metodologia per prevenire e contrastare la diffusione dell'epidemia. Ma il profilattico non garantisce una protezione completa. Può unicamente limitare in parte il contagio. Quindi non rende il sesso sicuro, come alcuni affermano, e il mondo scientifico evidenzia medialmente l'85-90% di efficacia perché il virus dell'HIV è molto più filtrante rispetto allo sperma. Dunque, nel lungo periodo, il suo uso generalizzato, invece che estinguere la malattia, rischia di favorirla. Ed ecco a proposito alcuni autorevoli pareri. Montagnier afferma: i mezzi medici non bastano. In particolare occorre educare la gioventù contro il rischio della promiscuità sessuale e del vagabondaggio sessuale. Rietever ritiene il condon, anche in combinazione con lo spermicida, probabilmente una protezione non assoluta contro la trasmissione dell'HIV. Il consiglio minore per le persone con infezione da HIV resta ancora quello di astenersi dai rapporti sessuali. E Ernst e Olei affermarono: il miglior consiglio che si può dare alle persone che temono di contrarre l'AIDS è di evitare di scegliere partner che potrebbero essere a rischio. Usare il condom, evitare rapporti anali, limitare il numero dei partner sessuali possono essere un buon consiglio, ma devono essere considerate solo come aggiunte e alternative secondarie. Inoltre, il preservativo, come mezzo di prevenzione, potrebbe indurre le persone a rischi maggiori in base a falsi sensi di protezione. E allora il nostro ricordo va al 17 marzo 2009, quando Papa Benedetto XVI, in viaggio verso il Camerun, incontrò i giornalisti del seguito papale. E Philippe Viserys di France 2 rivolse al Papa una domanda. Gli chiese: Santità, tra i molti mali che travagliano l'Africa, vi è anche e in particolare quello della diffusione dell'AIDS. La posizione della Chiesa cattolica sul modo di lottare contro di esso è spesso considerata non realistica e non efficace. Lei affronterà questo tema durante il viaggio? E così rispose Benedetto XVI: io direi il contrario. Penso che la realtà più efficiente, più presente sul fronte della lotta contro l'AIDS, sia proprio la Chiesa cattolica, con i suoi movimenti e con le sue diverse realtà. Penso alla comunità di Sant'Egidio, ai Camilliani, a tutte le suore che sono a disposizione dei malati. Direi che non si può superare il problema dell'AIDS solo con i soldi, pur necessari, non si può superarlo se non c'è l'anima. Se gli africani non si aiutano impegnando la responsabilità personale. Non si può superarlo con la distribuzione di preservativi. Al contrario, aumentano il problema. E poi continua Papa Benedetto XVI. La soluzione può essere solo duplice. La prima, una umanizzazione della sessualità, cioè un rinnovo spirituale umano che porti con sé un nuovo modo di comportarsi l'uno con l'altro. E la seconda è una vera amicizia, anche e soprattutto per le persone sofferenti. La disponibilità, anche con sacrifici, con rinunce personali, di essere accanto a questi sofferenti. E questi sono i fattori che aiutano, sono i fattori che portano visibili progressi. Perciò direi una duplice forza di rinnovare l'uomo interiore, di dare forza spirituale e umana per un comportamento giusto nei confronti del proprio corpo e di quello dell'altro, e la capacità di soffrire con i sofferenti, di rimanere presenti nelle situazioni di prova. Mi sembra che questa sia la giusta risposta, e la Chiesa fa questo e così offre un contributo grandissimo e importante. Per questo ringrazio tutti coloro che lo fanno. La risposta del Papa suscitò polemiche e dichiarazioni da parte di vari leaders mondiali, mentre fu difesa da vari scienziati. Ad esempio, Le Monde, l'11 marzo 2009, pubblicò un articolo di Anna Trella, che è psicanalista, barbato ginecologo, De Irala, epidemiologo, Ecochard, epidemiologo, e Suavag, presidente della Federazione Africana di Azione Familiare. E questi scrissero: non c'è nessun paese con una epidemia generalizzata che sia riuscito a far calare la proporzione di popolazione infetta da HIV solamente con il preservativo. I casi di minore trasmissione dell'HIV, pubblicati nella letteratura scientifica, sono associati all'attuazione dell'astinenza e della fedeltà aggiunti al preservativo nella triade ABC. E la loro conclusione? Il Papa fa notare che rischiamo di aggravare il problema dell'AIDS se i programmi di prevenzione si fondano solo sui preservativi. Questo è anche lo stato di conoscenza in materia di salute pubblica e di epidemiologia. The Guardian, 19 marzo 2009, pubblicò che il preservativo, incentivando i comportamenti irresponsabili, estende la diffusione dell'infezione frutto di una promiscuità non causata dall'edonismo, ma dalla disperazione. Abbiamo poi il The Washington Post del 29 marzo 2009, che pubblica un articolo dal titolo «Il Papa potrebbe avere ragione». L'articolo è scritto da Green, premio Phyllis Borgol-Lutaia 2004, per l'impegno in Africa contro l'AIDS. Lo scienziato divulgò i risultati di uno studio della University of California che mostrava insufficiente il preservativo. E Green non era nuovo a questa convinzione, una convinzione che aveva già presentata nel testo Ripensare la prevenzione dell'AIDS, scritto nel 2003. In base alla sua esperienza e dati statistici, scrisse che per prevenire l'AIDS era irrinunciabile l'educazione all'astinenza e alla fedeltà coniugale. Ma già nel gennaio del 2000, l'autorevole rivista scientifica The Lancet denunciò il profilattico come una falsa percezione di protezione che induce ad aumentare i comportamenti a rischio. Daily Telegraph del 31 marzo 2009 scrive: «Certo, l'AIDS pone il tema della fragilità umana e da questo punto di vista tutti dobbiamo interrogarci su come alleviare le sofferenze. Ma il Papa è chiamato a parlare della verità dell'uomo. È il suo mestiere. Guai se non lo facesse». Quindi, in base a queste dichiarazioni, credo che sia opportuno superare la convinzione del preservativo onnipotente, adottando il metodo ABC, cioè astinenza, fedeltà, condon, che mostrò ad esempio ottimi risultati in Uganda, l'unico paese africano che ebbe il coraggio di muoversi controcorrente. Nel 2004 la rivista Science notò che oltre il 60% dei giovani ugandesi fra i 15 e i 19 anni si astenevano dal sesso. Questi dati suggeriscono che la riduzione del numero dei partner sessuali e l'astinenza tra i giovani non sposati è una via importante da seguire. Grazie dell'attenzione.